Eccoci in diretta, come annunciato già da ieri, con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Grazie per essere con noi, buona mattinata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci qui, grazie del suo tempo naturalmente, buon giovedì e buon lavoro, questo ovviamente a nome di tutti noi italiani. Beh, non si può che partire, Presidente, lei lo immaginerà, dalla stretta attualità. Ne abbiamo parlato molto anche con i nostri ascoltatori questa mattina, sin dall'alba. Allora, ieri, non che fosse una sorpresa, si sapeva tutto, restava il giorno, come dire, la proclamazione dello sciopero generale al 12 di dicembre, non più 5, c'è la UIL, non c'è la CISL. Abbiamo sentito le parole del Ministro Poletti, le sue.
Ma io invidio molto quelli che passano il tempo a organizzare gli scioperi, mi riferisco non tanto alle lavoratrici e ai lavoratori, ma agli organizzatori, ai sindacalisti. Sa che ci sono stati più scioperi in queste settimane che contro tutti gli altri governi. E se probabilmente il loro obiettivo è quello di organizzare scioperi, fanno benissimo a farli. Io non mi preoccupo tanto di far scioperare le persone, ma è quello di cercare di farle lavorare. Noi abbiamo una disoccupazione che è pazzesca, abbiamo perso in 6 anni 1 milione di posti di lavoro, in questi 20 anni l'Italia ha perso un sacco di opportunità, dall'Italia ai telefonini, dalle infrastrutture a alcune realtà dell'acciaio, della siderurgia, abbiamo perso un sacco di posizioni. Anziché passare il tempo a inventarsi ragioni per fare gli scioperi, io mi preoccupo di cercare di trovare posti di lavoro. Negli ultimi 6 mesi ne abbiamo recuperati 150.000, ma avendone perso nei 6 anni precedenti 1 milione, c'è ancora tantissimo da fare. Allora, chi vuol fare sciopero, profondo rispetto, va benissimo e nessuno deve fare polemica, perché lo sciopero è un diritto costituzionale garantito e noi rispetteremo sempre e comunque non soltanto la Costituzione, ma il diritto dei cittadini. Però il governo in questo momento sta cercando di mettere in piedi tutte le azioni necessarie a ripartire con l'occupazione e con il lavoro, a combattere la corruzione, semplificare la burocrazia, cambiare le regole del lavoro. Questo è quello che dobbiamo fare. Poi se coloro i quali non hanno mai scioperato in passato scioperano sempre oggi, contenti loro, contenti tutti, noi abbiamo da lavorare. E soprattutto a quelli che dicono occupiamo le fabbriche, io dico beh, riapriamole le fabbriche in Italia, che ce n'è un grande bisogno.
Noi abbiamo chiesto stamattina, in attesa appunto di questo collegamento, ai nostri ascoltatori di scriverci, di fare anche porre eventuali domande, eccetera. A un certo punto abbiamo cercato di fare anche un po' una sintesi. Troppi hanno scritto questa mattina della voglia di lasciare tutto e andarsene, perché non ce la si fa più. Solo tasse sono le parole che sono più frequenti e nulla che cambia. A noi piacerebbe molto che lei, Presidente del Consiglio, rispondesse un po' a queste persone, o quantomeno potesse dire loro qualche cosa per togliere questa forte demotivazione in questi mesi, in queste ore.
Io trovo un paese abbastanza diviso in due. Una parte sono le persone come quelle a cui lei faceva riferimento, che sono stanche e rassegnate, e c'è da capire, per carità di Dio, stiamo vivendo in un paese meraviglioso, bellissimo, che avrebbe tutto, che ha tutto per poter competere nel mondo, ma ha un'organizzazione dello Stato che è ancora non all'altezza, e infatti ci sono un sacco di tasse e purtroppo manca l'impressione che questo muro di tasse possa essere abbattuto. Però in realtà, se lei guarda la legge di stabilità del prossimo anno, noi le tasse le riduciamo per 18 miliardi di euro, che ovviamente non sono sufficienti a ripartire, non lo so, vedremo. Io penso che 18 miliardi siano la più grande riduzione di tasse della storia d'Italia. Però non basta ridurre le tasse, perché se anche semplicemente per pagare le tasse devi perdere le giornate in coda negli uffici pubblici, non sai qual è la data di scadenza perché te le cambiano, cioè se il fisco, oltre che essere molto caro, è anche molto complicato, la stessa riduzione di tasse che noi stiamo facendo rischia di non essere percepita. E allora, io lo so che è molto difficile riuscire a raccontarla bene tutta insieme, ma in questo momento noi stiamo cambiando il sistema fiscale, semplificandolo. Il prossimo anno, per esempio, i cittadini avranno direttamente a casa la dichiarazione dei redditi precompilata. Ovviamente quei cittadini, quei 20 milioni di cittadini che fanno un lavoro o privato o pubblico dipendente o che sono pensionati. i cittadini avranno un sistema diverso con un'unica tassa comunale, una sola. Oggi tu paghi l'IMU, la TASI, la bolletta del canone per l'affissione pubblicitaria, la che si chiama TOSAP, COSAP, ci sono più sigle che altro. Semplificare, rendere e riportare a una sola tassa a livello comunale, possibilmente più bassa del passato, ma questo dipenderà dai sindaci, e ridurre le tasse a livello nazionale. Certo che si può fare, però mi permette di dire una cosa con rispetto. Chi oggi in Italia continua a tenere duro e andare avanti sta ottenendo dei risultati. Questo è quello che vorrei dire girando per il mondo. C'è una fame d'Italia, un bisogno d'Italia in giro per il mondo. C'è tanta gente che ha voglia dei nostri prodotti, della nostra qualità. Non a caso anche nell'ultimo mese l'export continua a crescere. Ecco, dobbiamo far sì che l'Italia metta a posto le cose in casa propria per tornare ad essere quella straordinaria speranza che è sempre stata per i nostri nonni, per i nostri genitori. Insomma, io non mi rassegno, lo so, possono fare gli scioperi, possono dire che le cose non... possono fare tutto quello che vogliono. Noi abbiamo promesso agli italiani che cambieremo, e piaccia o non piaccia ai sindacalisti, agli oppositori, ai gufi, a tutti quelli che volete, le cose le cambiamo perché le abbiamo promesse agli italiani.
Tra parentesi, più 7,4% il dato export di settembre a cui faceva riferimento il Presidente del Consiglio. No, lo dico, sa perché?
Non me lo ricordavo io.
No, ci mancherebbe. Sa perché lo ripetiamo? Perché mica è troppo facile trovarlo. Questa è un vecchio cavallo di battaglia di RTL 102.5. Le notizie, per carità, quelle cattive ce ne sono tantissime, di dati col segno meno, quante ne abbiamo. Ma quelle col segno più, dei fa una fatica a trovarle perché come se fosse urticante darle. Ma questo è un altro discorso, come dire, ci porta...
Come da ascoltatore di RTL, è vero, lì c'è proprio un tema, no? Che allora, l'Italia è divisa in due, ci sono quelli che dicono va tutto bene e quelli che dicono va tutto male, punto. Sì. In realtà l'Italia ha un sacco di cose positive, ma deve cambiare le tante cose negative, perché altrimenti noi abbiamo un derby un po' ideologico tra quelli che dicono tutto bene, non cambiamo niente. Ed è un errore tragico, perché il fisco va cambiato, la giustizia civile va cambiata, la politica va cambiata, iniziando finalmente, come stiamo facendo, a ridurre il numero dei politici. Va cambiato un sacco di cose in Italia, però questo non vuol dire che l'Italia non sia l'ultima ruota del carro. Lei, se guarda, 10 anni di talk show televisivi la sera, ora anche la mattina, ma questa è un'altra storia, ci fanno sempre lo stesso format, sempre lo stesso racconto. Va tutto male, siamo il paese peggiore dell'Europa, stiamo producendo, i nostri cervelli sono tutti all'estero, tutte cose che sono slegate da una realtà vera, cioè che l'Italia è la seconda manifattura d'Europa, che ha un risparmio privato che sta crescendo. Per esempio, se io dicessi che negli ultimi 3 anni, quelli della crisi, i risparmi sono aumentati, uno dice, ma tu sei, Renzi, stamattina ti sei alzato con la nuvola storta. In realtà è così. Negli ultimi 3 anni il risparmio in Italia è cresciuto da 3.500 miliardi a 3.900. Perché? Perché la gente ha paura, perché non c'è più il sentimento di fiducia. Ecco, quando io dico, ragazzi, con tutti i nostri problemi, i nostri limiti, sto paese lo cambiamo e lo rimettiamo in moto, non sto semplicemente cercando di dare il buon umore, sto cercando di dire che la ripresa di sentimento di fiducia nel nostro paese, che è comprovato dai fatti, può aiutare finalmente un imprenditore a investire e magari a creare un posto di lavoro. E allora chi ci sta ascoltando, se vede che il nipote, il cugino, il cognato, il genero ritrova il posto di lavoro, magari anche una maggiore possibilità di credere nel futuro. Invece oggi il racconto che ci fanno talvolta in televisione è sempre quello: va tutto male, scappate dall'Italia, siamo un paese finito. E io non ci credo e combatto perché non è così, e perché io voglio molto più bene all'Italia di quanto voglia bene ai creatori di format televisivi della sera o della mattina.
I gufi, vabbè. Presidente, ovviamente si passa molto anche, non solo, dal Jobs Act. Ora, i tempi sono importanti. Lei ha preso un impegno gennaio 2015. Significa che anche i decreti attuativi, cioè quando poi tutto diventa carne vera e viva, li avremo entro gennaio. Questo significa che lei è pronto anche a mettere la fiducia per evitare problemi con la minoranza del suo stesso partito?
Dunque, in ordine, sì, siamo pronti a mettere la fiducia se serve, non è detto che ce ne sia bisogno, lo vedremo nei prossimi giorni. A ieri sembrava che non vi fosse bisogno, quindi staremo a vedere. Secondo punto, noi abbiamo, certo, siamo pronti sui decreti attuativi, quindi nei 30 giorni successivi saremo rapidissimi con i decreti attuativi. Terzo punto, il Jobs Act non è una cosa che toglie i diritti ai lavoratori, ma che dà diritti a chi non ne ha mai avuti, perché io ammiro e rispetto chi sta facendo un racconto del Jobs Act totalmente lontano dalla realtà. È la più grande opera di fantasy che io abbia mai visto negli ultimi anni in Italia. Stanno dicendo il Jobs Act toglierà i diritti ai lavoratori. Noi stiamo dicendo, se tu, donna che stai aspettando un bambino, sei dipendente pubblica o privata, hai diritto alla maternità. Se non lo sei, non ti fila nessuno. Io voglio dare dei diritti anche a quella ragazza lì, perché quel figlio non è un figlio di serie B. Noi stiamo dicendo, se tu sei uno che perde il posto di lavoro da un'azienda di 10 dipendenti, non ti si fila nessuno. Sopra 20 dipendenti il giudice ti può costringere l'azienda al reintegro. Ti dico, facciamo le regole uguali per tutti. Facciamo sì che se uno perde il posto di lavoro, perché le condizioni economiche non vanno, certo non per una discriminazione sessuale o religiosa, ma perché le cose non vanno, perché devo costringere l'imprenditore ad andare dal giudice e intasare ancora i tribunali? Creiamo un meccanismo per cui chi perde il posto di lavoro venga aiutato, risarcito economicamente e messo in condizione di trovarne un altro attraverso la formazione professionale, che troppo spesso in questi anni, anche per colpa di una parte dei sindacati, di una parte delle associazioni di categoria, è sempre rimasta in mano ai professionisti della formazione, non ai cittadini. Si sono fatti i soldi con un sacco di gente che ha inventato pratiche burocratiche, ma che non ha fatto formazione professionale. Queste cose la gente le sa perfettamente. Allora, il Jobs Act è il modo per tentare finalmente, di uscire dalla logica della rendita, che i soliti noti hanno tenuto da parte, per provare a investire sul futuro. Allora, il Jobs Act è questo, e soprattutto la cosa importante da sottolineare, come la riforma del lavoro, la riforma del fisco, la riforma della giustizia, la riorganizzazione della pubblica amministrazione, Dio solo sa quanto ce n'è bisogno, insieme alle misure che stiamo facendo sulla legge elettorale, sulla riforma costituzionale, dimostrano che qui c'è un governo che non è che si limita agli 80 euro, anche se mi piacerebbe dire a tutti quelli che criticano gli 80 euro, voi che cosa avete fatto in quegli anni precedenti? Perché mi sembra che in passato gli 80 euro ai cittadini venivano presi e venivano tassati sempre di più. Stavolta stiamo cercando di rovesciare il ragionamento, stiamo cercando anche di dire a chi crea posti di lavoro dal 1 gennaio del prossimo anno no al mai più contributi per tutto il 2015, non si pagano i contributi alle, o meglio li paga lo Stato, non è che non si pagano perché non ci sono, ai nuovi assunti a tempo indeterminato. Quindi se tu assumi una persona a tempo indeterminato hai uno sconto fiscale. Insomma, io voglio provare a rimettere in moto la macchina, una macchina a cui hanno finito la batteria perché l'hanno tenuta accesa con la chiave inserita nel quadro. Bene, ora bisogna riaccendere la batteria perché la macchina funziona bene, la macchina Italia funziona bene. Soltanto il pessimismo e la stanchezza di chi non ci crede più può bloccare l'Italia. Io ci credo e nonostante tutte le polemiche vado avanti a testa alta.
Presidente, lei ci può scattare una foto, che ne so, di un'Italia col Jobs Act approvato fra 6, 8, 10 mesi? Cioè, ci racconta gli effetti che si aspetta sul serio poi?
Diciamo che tra un anno io non mi aspetto dal Jobs Act la bacchetta magica, però le dico questo, tra un anno come la vedo l'Italia? La vedo con una legge elettorale che consenta di capire chi vince e chi perde e la faccia finita con questo giochino che non vince mai nessuno. Io stesso sono espressione, ho vinto le elezioni europee, ma le elezioni politiche, come tutti noi sappiamo, hanno visto un impasse. Per cui, uno, legge elettorale in cui ci sia la certezza di vincere. Senato, titolo quinto, riforma costituzionale fatta diciamo con il referendum per cui siano i cittadini a decidere. Riforma del fisco in cui sia chiara la dichiarazione dei redditi precompilata. La semplificazione e trasformiamo l'Agenzia delle Entrate non più come il luogo in cui hai sbagliato a compilare il modulo 7 della riga 4 del comma 2, ti stango immediatamente. Trasformiamo, ci vorrà del tempo naturalmente, l'Agenzia delle Entrate in una sorta di consulente dei cittadini, non deve prendere e sanzionare subito, se tu sbagli qualcosa, e può capitare di sbagliare con il fisco italiano, ci vorrebbe una logica da cartellino giallo, dici guarda, stai sbagliando, rimetti a posto, a quel punto le persone per bene, che sono la stragrande maggioranza, prendono e dicono ok. Quando invece ci sono i furbi si stancano davvero, e quando si stancano non è che poi gli si fa lo sconto, il super sconto. Se tu sei un furbo professionista che ruba milioni di euro all'erario, non è che puoi dire vabbè, però poi ci mettiamo d'accordo. Quindi l'Agenzia delle Entrate è trasformata, il sistema giudiziario in cui diventa molto più breve il processo civile, perché noi siamo sempre a parlare dei processi penali che riguardano qualcuno, ma il punto è il processo civile, cioè il fatto di andare in un tribunale e di far veloce, di non avere quella montagna di carte, ecco perché il processo civile telematico, e con il mercato del lavoro in cui per un'impresa sia più conveniente assumere una persona a tempo indeterminato, se questa persona perde il posto di lavoro un sistema di tutele diverso, cioè vale a dire se tu perdi il posto di lavoro io Stato non è che me ne lavo le mani, creo una rete di garanzia diversa, perché come sappiamo il posto fisso ormai è molto difficile da avere per sempre, allora quando perdi il posto di lavoro io Stato non è che posso far finta di niente, ti do una mano, però questa è la rivoluzione in corso e capisco che tanti oppositori non ci stiano, perché se riusciamo ad arrivare alla fine di questo percorso l'Italia non sarà più quella di prima ed è naturale che chi vuole frenare oggi sta mettendo tutto il proprio peso per cercare di dire facciamogliele saltare una, perché se salta una sola riforma saltano tutte. Ecco perché siamo sempre più a testa bassa, o meglio a testa alta dal punto di vista della postura, ma molto determinati e decisi, sapendo che a me c'è una cosa che mi commuove tutte le mattine, io mi scarico la mattina qui da Palazzo Chigi le email, trovo anche un sacco di gente che mi dice non vanno le cose, qualcuno mi insulta, qualcuno mi dice che si dovrebbe far meglio, però c'è un sacco di gente che ti dice dai vai avanti perché noi stavolta il paese lo cambiamo, ed è l'esatto opposto di quei politici che scommettono sulla piazza in funzione di rabbia, odio, no. L'Italia di quelli che dicono noi vogliamo bene a questo paese e lo cambiamo. Questa è la gente che tutte le mattine mi commuove.
Presidente, ovviamente ci sono cose che non si commentano, sono anche frasi fatte, tipo le sentenze. Però a Matteo Renzi, persona, non possiamo non chiedere, ad esempio, lei ha parlato di giustizia. Quello che è successo ieri, la prescrizione di Eternit, la rabbia, il dolore profondo dei familiari delle vittime, è uno dei tanti casi che siamo costretti a commentare da giornalisti. Le posso chiedere proprio, ripeto, la sensazione prima da persona, da cittadino italiano, poi ovviamente anche da capo del governo.
Da cittadino italiano mi colpisce, mi fa venire anche un po' di brividi, mi colpiscono le interviste ai familiari, a qualche vedova, a qualche figlia che mostra una dignità straordinaria, pazzesca, perché crede nella giustizia più di quanto ci creda talvolta anche un servitore dello Stato. E continua, lo dice anche ieri, a combattere, perché quella morte, non dico quella morte possa essere consolata, la morte di una persona cara, tutti noi sappiamo che è inconsolabile, non c'è sentenza, non c'è processo, non c'è niente che rimetta al mondo la persona che tu hai perso, e quindi da questo punto di vista credo che non sia la parola giusta, consonabile. Però l'idea di attaccarsi e di aggrapparsi fortemente al tema della giustizia, come fatto di etica di un paese, e io la considero un dolore e una bellezza senza fine. Nel merito credo che ci siano due modi di concepire le cose. O quella vicenda non è una vicenda non è un reato, o se è un reato ma è prescritto bisogna cambiare le regole del gioco sulla prescrizione, perché non è possibile che si possano in alcune vicende avere delle regole che con il tempo fanno saltare la domanda di giustizia. Ci sono delle cose che non hanno tempo, ci sono dei dolori che non hanno tempo, e quindi da Presidente del Consiglio dico che noi dobbiamo far sì che i processi siano più veloci, che non ci sia l'incubo, il giochino della prescrizione, e cioè che non ci sia il modo di chiudere la partita velocemente, perché tanto è passato talmente tanto tempo che la domanda di giustizia viene meno. No, le domande di giustizia non vengono meno. Ecco perché cambieremo il sistema del processo e il modo di concepire la prescrizione.
A che punto siamo proprio sulla riforma della giustizia, Presidente, e che cosa si auspica lei rispetto a questa riforma?
Siamo partiti dalla riforma della giustizia civile. Secondo me abbiamo fatto bene a partire dalla riforma della giustizia civile. Abbiamo fatto il processo civile telematico, è iniziato, i risultati sono positivi, non è ancora una rivoluzione come io voglio che sia, però è un fatto positivo, ecco, almeno questo è partito, evitare il meccanismo dell'esca. C'è un sacco di cose nel mondo della giustizia, lo sanno magari gli avvocati che stanno andando in macchina in questo momento ascoltandovi in un tribunale, che sono assurde, il modo di dalle notifiche alle modalità di procedure e procedimento, che in alcuni casi sono veramente arcaiche e barocche. Poi abbiamo fatto il decreto legge per smaltire l'arretrato e per semplificare intorno a due figure, il diritto civile, il Tribunale delle Famiglie e il Tribunale delle Imprese. Lei pensi soltanto che noi abbiamo 5 milioni e 200 mila fascicoli arretrati, che è una roba pazzesca, e che mentre la Francia impiega un anno, la Germania un anno, il Regno Unito un anno, gli Stati Uniti un anno, più o meno, a fare una sentenza di primo grado, ok? Cioè tu vai in un tribunale e in un anno hai giustizia. Da noi che succede? Da noi, per avere giustizia, parlo del tribunale civile, in primo grado ci vogliono 3 anni. Questo è uno spread drammatico tra noi e gli altri paesi. Allora, l'obiettivo è iniziare, siamo partiti di lì, nelle prossime settimane il Parlamento inizierà a affrontare anche le altre questioni che riguardano il sistema della giustizia. Poi io ho una mia personale opinione, cioè che un magistrato debba far carriera perché è bravo, non perché è iscritto a una corrente, e questo riguarderà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche il modello con il quale vogliamo riformare il Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM. Ne parleremo naturalmente con tutti gli addetti ai lavori. E poi c'è un altro principio che anche ieri era in discussione in Senato, e cioè che chi sbaglia paga. Cioè, se uno fa l'operaio e sbaglia, paga con il proprio imprenditore, paga con le persone che ha intorno. Se uno fa il giornalista e scrive una cosa inesatta, paga perché viene querelato, paga perché il direttore non gli fa più scrivere pezzi. Vale anche per un magistrato. Se un magistrato, per carità di Dio, sbaglia perché non poteva, per colpa normale, per colpa lieve, non è un problema, ma se uno sbaglia per dolo, deve pagare come pagano tutti gli operatori della società civile. Ecco, questo tema si chiama responsabilità civile dei magistrati, e anche su questo mi ha fatto passi in avanti. So che magari di mattina presto addormento già i vostri ascoltatori, ma su ciascuno di questi pezzettini di cui tante volte abbiamo parlato in passato stiamo mandando avanti ogni giorno. È come la fatica di spingere ogni volta avanti un po' le cose, e su tutti stiamo andando avanti con grande determinazione. Io credo che sarà molto interessante tra qualche settimana fare un punto della situazione per tutte le cose fatte, come le abbiamo fatte, e soprattutto per come riusciamo a dare il senso che l'Italia, se viene lasciata in mano a quelli che dicono sempre di no, a quelli che scommettono sulla rabbia, a quelli che dicono non ce la faremo mai, ai pessimisti, è un'Italia che è finita. Sì, con molta fatica, anche sbagliando le cose che si possono sbagliare, ma ce la mettiamo tutti insieme, questo paese torna a essere il paese meraviglioso a cui noi vogliamo bene.
Presidente Renzi, ovviamente il Capo dello Stato prenderà le sue decisioni in totale autonomia, ci mancherebbe altro, sino a quando restare al Quirinale, però pensando a quello che ci attende nel 2015, c'è Expo, il Presidente della Repubblica ha speso tanto di quel fiato per sostenere nei momenti anche più bui e complicati l'appuntamento italiano, non solo milanese, dell'anno prossimo. Ecco, che fosse per il nostro presidente sino al prossimo ottobre, sarebbe, come dire, andare a concludere un lunghissimo e a volte difficoltoso cammino, sperando che Expo sia un volano. Lei che dice?
Expo sarà un, ora non vorrei dire comunque, ma sarà un successo perché sembro Chiambretti, però Expo sarà un grande successo per l'Italia. E devo dire grazie a chi sta lavorando, a chi sta cercando anche di sistemare i problemi che Expo aveva, a partire dall'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, guidata da Raffaele Cantone, che noi abbiamo incaricato di cambiare il mondo della mondo pubblico italiano in una funzione di lotta alla corruzione molto forte, che anche a livello internazionale sta riscuotendo grande attenzione. Anche in Australia, ne abbiamo parlato al G20, quindi Cantone sta lavorando sull'anticorruzione, non soltanto sull'Expo, ma sull'Expo è stato fondamentale e sarà fondamentale in questi ultimi mesi. Quindi l'Expo sarà, lo vedrete, una grandissima occasione per l'Italia di parlare dei temi della sostenibilità, dell'investimento sul cibo, sull'alimentazione, sull'export dei nostri prodotti agroalimentari, quindi l'Expo andrà bene. Il Presidente della Repubblica è un galantuomo di straordinaria forza, di grande lucidità, che ha in questi anni guidato l'Italia. Nel 2013 aveva detto: io me ne vado, anche perché dopo 7 anni trovo che sia finito il mio tempo. Tutti i partiti politici, nella incapacità di trovare un successore, sono andati a chiedergli: per favore, in ginocchio, Presidente, resti con noi, non ci abbandoni, abbiamo bisogno di lei ancora. Lui è andato in Parlamento, una volta rieletto, e ha fatto un discorso durissimo, bisognerebbe rileggerlo, sulla necessità di fare le riforme, e gli stessi partiti che quelle riforme le avevano bloccate fino a quel momento hanno applaudito a schiena aperta: ma sì, ha ragione. Poi però sulle riforme si sono bloccate di nuovo. Ora, quando io dico bisogna fare la legge elettorale velocemente, bisogna fare la riforma costituzionale velocemente, bisogna non restare fermi al palo, è perché quel messaggio del Presidente della Repubblica, se deve essere preso sul serio, cioè che le istituzioni devono cambiare, che i politici devono dare il buon esempio e che bisogna ridurre il numero dei politici e che bisogna finalmente riportare i politici più vicini alla gente, se vogliamo prenderlo sul serio, il Presidente della Repubblica ha il diritto di vedere finalmente il Parlamento che discute, e io spero approvi velocemente, le leggi di cui abbiamo parlato. Poi che il Presidente della Repubblica abbia nel suo diritto la possibilità di lasciare prima del tempo sta nella logica delle cose, deciderà il Presidente della Repubblica. Credo che nessuno debba mettergli tirargli la giacchetta, neanche io, ovviamente. A me farebbe piacere che lui restasse più tempo possibile, ma sarà il Presidente a decidere. E qualunque sia la decisione che lui prenderà, credo che dovrà avere la gratitudine di tutti gli italiani e soprattutto delle forze politiche italiane, perché se non ci fosse stato in alcuni passaggi Giorgio Napolitano, questo paese oggi sarebbe decisamente messo peggio.
Presidente, domenica c'è un appuntamento elettorale in 2 regioni, in Emilia Romagna e in Calabria. Come lo considera politicamente? Una sorta di prova anche di tenuta del PD o insomma di credibilità? È un test? Cos'è?
Io penso che sia semplicemente il giorno in cui si eleggono il Presidente della Regione Calabria e il Presidente della Regione Emilia Romagna. E da Presidente del Consiglio non posso che dire vinca il migliore. Poi da segretario del PD posso dire che secondo me i migliori sono quelli del mio partito, però questa è una operazione diversa. Da Presidente del Consiglio dico si eleggono il Presidente della Regione Emilia Romagna, il Presidente della Regione Calabria. In particolar modo in Calabria abbiamo molto da fare, perché c'è molto da rilanciare in una regione che è forse la regione con i livelli di difficoltà maggiori in Italia, perché oggi la Calabria è quella con più difficoltà in Italia per tanti aspetti: infiltrazione di criminalità organizzata, numero di disoccupati, aziende che ricorrono, o meglio, lavoratori che ricorrono agli strumenti della cassa integrazione in deroga e non solo. Quindi noi abbiamo bisogno di prendere per mano la Calabria e riportarla ad avere un futuro, perché quella è una terra piena di bellezza che, se finalmente rimessa in carreggiata, può dare una mano. Da qualche settimana c'è un nuovo sindaco a Reggio Calabria, un bravissimo ragazzo molto giovane, molto capace, che si chiama Falcomatà e che potrà fare un grandissimo lavoro, io ne sono certo, e spero che il Presidente della Regione Calabria possa allo stesso modo lavorare in questa direzione. Lo ripeto, parlo da Presidente del Consiglio, poi da segretario domani sarò a sostenere il candidato del PD, come oggi sarò a sostenere il candidato del PD in Emilia. Però se qualcuno vuole dare un test di come stanno i partiti, insomma, a me va bene. Il PD negli ultimi mesi ha vinto in Piemonte, in Abruzzo, partite che e in Sardegna, partite che sembra che erano in origine diciamo del centrodestra. Quindi noi abbiamo recuperato il Piemonte, abbiamo recuperato l'Abruzzo, abbiamo recuperato la Sardegna. Io credo che recupereremo anche la Calabria
domenica prossima, per cui se vogliono dire come sta il PD sulla base dei risultati elettorali sono tutto felice, ma non darei una lettura nazionale. Mi impegno io per primo a non dare una lettura nazionale, anche se, come spero, vinciamo.
Molti le chiedono...
Dovrebbe dire perché porta sfiga.
Vabbè, quindi... Questo lei si assume le responsabilità.
No, soprattutto porta sfiga a me.
Se l'ha portata da solo.
Se la vede lei, fa il gufo, no, di se però... stesso, non vorrei dirglielo, ma insomma... A proposito,
allora, non si possono dire certe cose, no, si vede, no, mai, no, in alto. No.
Ecco. Mani in alto. A proposito di gufi, ma come ci si sveglia da Presidente del Consiglio al mattino sapendo che ci sono ovviamente degli avversari politici, per carità, dichiaratissimi, schieratissimi, e meno male il sale della democrazia, però ne hai, insomma, un bel po' anche in casa. Che cosa si prova sapendo, non c'è nulla di male anche in questo, si potrebbe dire, ma come dire, magari non è la sensazione più piacevole. Insomma, lei quando sente Fassina, mi raccomando, con la parlare o presentare un emendamento alla Camera, di fatto contro la sua stessa manovra, cosa prova?
Io so che per... che se fosse stato facile cambiare l'Italia l'avrebbero fatto quello che negli anni precedenti hanno rinunciato a questa grande sfida. Se fosse stato facile l'avrebbe fatto chiunque. Noi abbiamo un compito oggi che è terribilmente difficile, ma che è anche straordinariamente bello, che è quello di provare a uscire dalla logica del questo non serve, su questo rimandiamo, su questo facciamo un tavolo di lavoro, su questo apriamo una commissione di studio. Io sono per farle le cose. Non ne posso più di quelli che continuano a rimandare. E nel farlo è naturale che ci sia chi cerca di bloccare o di tirare indietro, sia all'interno del mio partito che fuori. È normale, è naturale, è fisiologico. È naturale tentare di rimandare o di rinviare o di non avere le stesse opinioni. Eppure la cosa vera è che siccome siamo convinti che queste cose servano non a noi ma all'Italia, si va avanti. Naturalmente se c'è modo di ascoltare tutti, di parlare con tutti, anche di cambiare alcune cose, se serve. Io non penso mica di avere la verità in tasca. Se penso alle tante volte in cui ho sbagliato in vita mia, sono assolutamente certo che è sempre utile un bel dialogo, un confronto, una discussione, purché questa non sia la scusa per fermare tutto. Cioè quelli che in questi mesi hanno provato a dare una mano, dando suggerimenti, idee, indicazioni, bene, li abbiamo ascoltati ed accolti tutti. Quelli che cercano di bloccare e di fermare, cerchiamo di essere più forti di loro e di andare avanti. Quando io penso che i sindacati che non hanno fatto sciopero contro la Fornero e contro la riforma del lavoro di Monti, oggi hanno fatto in un mese più scioperi che nel resto dei governi precedenti, io dico, siamo sicuri che sia una protesta, una polemica sui contenuti o è soltanto il tentativo di un'azione politica contro il governo? Perché se è una protesta sui contenuti dovrebbero spiegarmi su cosa scioperano. Scioperano contro il fatto che per la prima volta abbiamo dato gli 80 euro? Scioperano contro il fatto che diamo la maternità anche a chi non l'aveva? Scioperano contro il fatto che riduciamo finalmente le tasse sul lavoro? Può darsi, scioperano contro questo? Se invece scioperano per motivi politici, noi rispettiamo lo sciopero e la politica, rispettiamo quelli che si mettono contro in Parlamento e fuori, però con il sorriso sulle labbra, senza prevaricazioni, senza arroganza, diciamo noi dobbiamo cambiare l'Italia e non mi interessa se questo vuol dire creare discussioni, polemiche, fratture, possono insultarmi, possono attaccarmi, possono fare tutto quello che credono, ma non possono fermarmi, perché non lo sto facendo per me, lo sto facendo perché l'Italia torni ad essere quello di cui abbiamo bisogno, cioè un paese che riporta speranza. Caspita, io vado a giro per il mondo e trovo un sacco di paesi che crescono e che mi dicono, ah però l'Italia, e noi siamo qui fermi nelle nostre beghe di cortile, potremmo essere leader nel mondo. Io voglio, ho un'ambizione smisurata che non è mia personale, è per il mio paese. Io voglio che il mio paese torni a essere leader nel mondo, e se questo vuol dire fare un po' di discussioni interne, le faremo, e se vuol dire prendersi un insulto, uno più uno meno, io vengo dalla campagna, sai quanti insulti ho preso in vita mia, uno più uno meno vado avanti lo stesso.
Prima di salutarci, mi ha fatto pensare le sue ultime parole anche ad Antonio Conte, avrà sentito o letto, no, della reprimendatura contro i ragazzotti molto fortunati che non hanno voglia di correre in allenamento. Insomma è un rischio che, a parte il pallone, non le sto facendo una domanda di calcio, Presidente Renzi, anche in Italia dobbiamo stare attenti a non fare i pigri, a non dare nulla per scontato, perché tutto quello che lei ha appena detto passa solo da ricordarsi che lavoro, lavoro, lavoro in generale.
Non c'è ombra di dubbio, tra l'altro credo che Conte nelle prime apparizioni in nazionale stia dimostrando di essere il commissario tecnico della nazionale. Noi, tutti noi che non siamo propriamente tifosi della Juve, l'abbiamo visto sempre con un po' di un filino preoccupazione, mettiamolo così. Ora, non è una frase da Presidente del Consiglio questa, è una frase invece vera. Sei la cittadino, notare come il nuovo CT stia, come pure peraltro secondo me l'ha fatto Prandelli, dando un messaggio molto forte di utilizzo anche della nazionale per dare dei messaggi al paese. A me questo piace, e piace quello che ha detto Conte, piace molto, perché è vero, arrivi soltanto se metti un po' di sudore, di fatica, se ti metti in gioco, se non fai il viziato, e anche se rischi di combattere qualche battaglia, non tutte le vincerai, ma questa è la cosa bella dell'Italia. Hanno fatto così i nostri nonni. Se l'Italia è diventata una delle più grandi potenze del mondo, perché di questo si parla, lo dobbiamo al sacrificio, al sudore, alla fatica di chi ci ha preceduto. Ecco, oggi noi abbiamo una Italia davvero divisa in due. Da una parte ci sono quelli che ci provano e da una parte ci sono quelli che protestano. Io rispetto quelli che protestano, che siano Salvini, la Camusso, perché poi, diciamo la verità, Salvini e Camusso sono due facce della stessa medaglia, no? E io ho grandissimo rispetto per loro perché fanno il loro lavoro. Sono dei leader della protesta. Chapeau. Io però non posso permettermi la protesta. Io sono quello che ci prova, non quello che protesta. E provo a rimettere finalmente in moto un po' di speranza. E per la speranza ci vuole fatica e sudore. E se non ti metti in gioco non vai da nessuna parte. Per cui ciò che ha detto Conte lo condivido al 101%. E me lo lasci dire, visto che spesso parliamo soltanto di sport calcio, tutti noi sappiamo quanto sia bello il calcio, è lo stesso insegnamento a proposito di sport che vedo negli sport cosiddetti minori, che io tutte le volte voglio ricevere a Palazzo Chigi, quando, sia quando vanno bene che quando vanno male, dalla pallavolo fino alla scherma, al tennis o al ciclismo. Gli italiani che danno emozioni e regalano emozioni negli sport cosiddetti minori sono, che non sono minori, sono tutte persone che mettono il cuore avanti, fanno sacrifici pazzeschi e danno l'idea di un paese che non si arrende e che continua a lottare. È il paese che noi tutti insieme contribuiremo a salvare, non soltanto dai gufi, ma anche dai pessimisti e dai rassegnati.
E allora ci candidiamo per Roma 2024 Olimpiadi. Spetta al CONI, però lei è il capo del governo, una parolina alla
politica. Le dico soltanto questo, segni questa data, il 15 dicembre del 2014, perché l'ha già annunciato Giovanni Malagò che sarà un giorno importante. Noi lavoriamo ovviamente di sponda con il CONI, Malagò sta facendo un ottimo lavoro. Io il 15 dicembre 2014 sarò insieme a Malagò a premiare gli atleti italiani che hanno fatto grandi risultati nel 2014, e lì, in quella sede, racconteremo anche qualche sogno che abbiamo per i prossimi anni in Italia.
Questa ci piace. Dopo il gran rifiuto di Monti potrebbe arrivare il grande lancio di Renzi.
Di Matteo Renzi.
No, ma la cosa vera è che talvolta l'Italia ha paura, mi colpì molto quando Monti disse: noi non facciamo le Olimpiadi perché è un progetto troppo grande per l'Italia. Non c'è nessun progetto troppo grande per l'Italia, ci sono talvolta i nostri sogni che si sono rimpiccioliti perché ci siamo adeguati, però ora nei prossimi mesi, le prossime settimane, le prossime ore, io c'ho da sistemare un po' di robe, legge elettorale, riforma costituzionale, fisco, giustizia, pubblica amministrazione, un paese che riesce a rimettere in moto il fisco, la giustizia, la pubblica amministrazione, aggiungo la scuola che è la priorità, che paura che volete che abbia rispetto a un grande ambizioso obiettivo per i prossimi 10 anni. Se riusciamo a rimettere a moto il fisco e la pubblica amministrazione, le Olimpiadi le facciamo sotto gamba, non si preoccupi.
Grazie al Presidente del Consiglio Matteo Renzi per questa chiacchierata, una buona giornata, buon lavoro, a presto.
A voi, grazie.